Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo iniziato questa sera con la lettura di questa pagina, il grande discorso parabolico del capitolo 13 di Matteo. Matteo si distende lungo 5 lunghi discorsi di Gesù. Il primo, quello delle beatitudini, dove c'è la carta magna del cristiano. Il secondo l'abbiamo finito domenica scorsa, quello della missione, quando invia gli apostoli in missione. Il terzo è questo delle parabole. Poi c'è quello della comunità, regole sulla comunità, la vita fraterna. E infine c'è il grande discorso sulla fine del mondo, discorso escatologico. E tra un discorso e l'altro, Matteo inserisce i racconti del Vangelo. Il discorso parabolico Gesù lo sviluppa in 7 parabole che dovremmo tutti conoscere, che fanno parte del nostro humus cristiano, del nostro DNA. La parabola che abbiamo appena ascoltato, poi quella della zizzania, poi quella del granellino di senapa che cresce, poi quella del tesoro nascosto, della pietra preziosa, del lievito messo nella pasta e la conclusione, la parabola severa della rete piena di pesci buoni e pesci cattivi. E il bello è che alla conclusione di tutto questo grande discorso Gesù dirà quella frase: ma io ho parlato, ma voi mi avete capito? Lì la risposta di tutti sarà sì. Cosa ha cercato di fare Gesù con questo grande discorso? Ha cercato di parlare del suo regno, del regno del Padre, del regno dei cieli, di quel regno che è in germinazione e tutto protende e anela verso questo regno. Ci ha detto Paolo nella seconda lettura, no? La creazione attende, noi stessi aneliamo, noi stessi gemiamo in attesa di questo regno che va verso la definitività. Noi siamo in cammino verso questo regno e Gesù, attraverso le parabole, ce lo presenta come il regno, innanzitutto, come abbiamo ascoltato, di coloro che accolgono nel loro cuore la parola di Dio. La parola di Dio è efficace, ci ha detto Isaia nella prima lettura, e di Dio è potente, non torna a Lui senza effetto, ma bisogna che sia accolta. Ha detto: è come la pioggia, ma la pioggia può scivolare sull'ombrello della nostra indifferenza, o come quei campi di calcio, perché non siano invasi dalla pioggia e siano resi agibili si mette un telone, la pioggia non entra. Ma basterebbe una goccia, una di quelle parole, perché la nostra vita venisse ribaltata, sconvolta. Come agisce la parola quando entra? La parola, innanzitutto, quando entra, ti fa vedere la bellezza di Dio, la grandezza di Dio, la sublimità di Dio, e ti acceca verso di Lui, ma ti rende visivo verso di te, perché quello splendore di luce, di santità, di bellezza ti fa cogliere la tua pochezza, la tua bruttezza, ti fa cogliere il tuo peccato. La prima azione che ha la parola di Dio nel nostro cuore è questa: ci mostra la santità di Dio e evidenzia il nostro peccato. E poi la seconda opera è quella che ci fa sentire lo schifo, il desiderio di essere belli come Dio. E allora ecco la purificazione. E il terzo effetto che opera la parola che il Signore ci manda è l'unione, la fusione tra noi e Lui, perché finché siamo sporchi non possiamo unirci a Lui. E tutto questo è opera di questa parola che Lui semina nei nostri cuori. Abbiamo ascoltato adesso la prima di queste parabole. Innanzitutto tenere presente che c'è qualcosa di strano in questo discorso parabolico, perché quando noi diciamo tutti comunemente diciamo, Gesù parlava in parabole per farsi capire dalla gente, cioè usava immagini prese dalla vita comune che diventavano simboli della vita spirituale. Noi diciamo così, tutti, no? Anche i bambini, diciamo, Gesù parlava in... Ma qui abbiamo ascoltato tutto l'inverso. La gente non capiva. La gente non capiva. E infatti andavano da lui a chiedergli da parte la spiegazione, lui gliela dava e ha detto quella frase che ci urta, ci dà fastidio, no? Quando dice, questa gente non capisce, questa gente, come ha detto, come diceva Isaia, udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi. E hanno chiuso gli occhi perché non vedono con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi, no? E non comprendono con il cuore e non si convertono. E io li posso guarire. E questo ci dà fastidio, perché ci parla di un indurimento del cuore dell'uomo e di un Dio che non forza, e un Dio che dice, vabbè, non volete ascoltare, non volete capire. Io non vi posso salvare, perché appunto voi mettete questo blocco, no? La misericordia di Dio alle porte, ma Dio vuole che tu almeno la porta la apri, almeno gridi aiuto, Signore salvami, se non lo fai la misericordia rimane lì, e questo ci dà fastidio, perché noi vorremmo una misericordia a buon prezzo, senza sforzo, senza fatica, no? Ma non è così, diceva Santo Napoletano lì, Sant'Alfonso Maria de Liguori, no? Che vanno più all'inferno per la misericordia falsa, cioè per un Dio una presentazione di un Dio, ma sì, pecca pure tanto Dio ti salva, che per la sua giustizia. La misericordia è una cosa seria, no? È una cosa seria. E aprirsi a Dio no, è una cosa seria, è una cosa seria. Anzitutto però dovremmo dire che è una cosa bellissima aprirsi a Dio, perché gli permettiamo di entrare e quando Lui entra poi fa tutto Lui. E lo scenario con cui Matteo presenta questo discorso parabolico è stupendo, bellissimo. Provate, adesso penso che un po' di vacanza ce l'abbiamo tutti, se non ce l'avete si va a letto tardi, approfittate un po' di questo per dedicare un po' di spazio alla preghiera. Fate un'invocazione allo Spirito Santo, vi mettete davanti questo capitolo 13, immaginate di essere lì in riva a quel mare dove Gesù parlava insieme a tanta gente che stava lì ad ascoltarlo. Era talmente tanta la gente che Gesù dovette salire su una barca e parlava dalla barca. È forte questa scena, parla al nostro cuore. Lasciamo che il nostro cuore si lasci prendere dal messaggio di questa scena. E Luca ci dice che quella barca era di Pietro. Gesù che parla dalla barca di Pietro. E noi che stiamo lì e lo ascoltiamo. No? E racconta questa parabola, che ripeto non capiscono. Hanno bisogno di chiederglielo. E tu lo capisci il Vangelo quando lo leggi, se lui non te lo spiega. E io lo capisco il Vangelo, ci sarebbe da dire, ma io lo leggo il Vangelo, sono interessato al Vangelo, fa parte delle mie sante abitudini leggere il Vangelo, a stento lo ascolto la domenica. No? Qui abbiamo tanto da imparare dai nostri fratelli protestanti che il Nuovo Testamento almeno se lo portano in tasca e fa parte della loro vita. No? E allora lì Gesù che inizia dicendo che c'è questo uomo, questo seminatore che spange il suo seme, è un seminatore strano, è un uomo strano. Ditemi voi, qual è quel seminatore che spreca il seme? Il seme è prezioso, lui lo spreca, lo butta anche dove forse non nascerà, lo butta pure sulla strada. È il suo modo di amarci, lui si è sprecato per noi, lui ci ama in una maniera così esagerata. E vedete, appena una persona comincia a capire questo amore e comincia a dire, ma se lui mi ha amato così, anch'io devo amarlo in qualche modo. Comincia a sforzarsi, no? Ad amare il suo Signore. La prima cosa che gli dicono, soprattutto i familiari e gli amici, ma questo è esagerato, no? Questo è esagerato, no? Non capiscono che l'amore, se non è esagerato, non è amore, no? Ebbene, questo esagerato amore di Dio che sparge il suo seme prezioso. E poi Gesù lo spiega perché non capiscono. E allora, quando tu ti metti lì, magari in una sera, con un po' di venticello ti siedi, magari prenditi una sedia vuota, te la metti vicino e dici: Gesù, siediti accanto a me. C'è una finzione psicologica? No. Gesù vive in me, nel mio cuore. Se lo ami, lui vive con il suo Santo Spirito nel tuo cuore, però io faccio difficoltà a guardare il mio cuore, perché sono un essere umano, ho bisogno di esternare, di immaginare. Allora, una sedia vuota mi può aiutare. E gli dico: Gesù, aiutami a capire questa pagina del Vangelo. E diceva Santa Teresa d'Avila: se voi vi abituate a fare così, a leggere il Vangelo così, con Gesù accanto, e dirgli: Gesù, spiegami questo Vangelo. Dice questa frase Teresa d'Avila: non ve lo leverete più di torno. Avrete sempre Gesù tra i piedi, diceva. Che bello, averlo sempre presente. C'hai questo problema, c'hai quest'altro problema, come lo risolvi? Fino adesso come lo risolvo? Con dei monologhi interiori che non finiscono più, pensi e ripensi. Invece, quando ti abitui alla sua presenza, gli dici: Gesù, che devo fare? E lui ti risponde, perché lui è vivo, mica è un fantasma. Lui è vivo, mica è una mia proiezione psicologica. Lui è Dio e vive in te. E allora Gesù, spiegami. Cosa vuol dire questa strada? E lui ce l'ha spiegato, no? Sono quelli che ricevono la parola sulla strada, sono quelli che di qua li entra e di qua li esce, no? Quelli che hanno messo il telone. Quelli che hanno messo il telone perché non hanno proprio nessun interesse, nessuna cosa, hanno troppe cose per la testa, non c'è spazio per Dio, non c'è spazio per Dio. E allora passano gli uccelli, dice, e il diavolo si porta via il seme. Poi dice: ci sono quelli che cade nel terreno sassoso, c'è un po' di terra, c'è. Quella poco di terra basta per prendere energia, per prendere vita. E il gemme cresce, entusiasmo, gioia. Forse sto parlando di qualcuno di qua, perché Gesù sta parlando al nostro cuore, no? Entusiasmo, gioia, però appena avviene che devo mettere in pratica il Vangelo, appena che le esigenze del Vangelo, che sono alte, oggi ce le vogliono abbassare lì sottoterra, perché dice: non sei capace di vivere il Vangelo, aspetta che lo abbassiamo. Non è così. Gesù ce lo tiene bene alto il Vangelo, perché siamo figli di Dio, non siamo animali incapaci di vivere la santità, siamo fratelli di Gesù Cristo, figli di Maria, ci dona lo Spirito Santo. Però l'entusiasmo, poi il problema qual è? Che si sono entusiasmati magari per un momento di preghiera, una gioia, però appena incomincia l'esigenza concreta, senti un po' il dolore del chiodo, perché lui ci vuole crocifissi, eh? Mica ci vuole schiodanti, lui ci vuole crocifissi. Quando noi vediamo questi grandi santi, Padre Pio ad esempio, San Francesco, avevano le stigmate. Ma quello è un fenomeno straordinario, che mostra ciò che è ordinario. Fenomeno straordinario, mostra ciò che è ordinario. Il cristiano ha le stimmate, è inchiodato a tutto ciò che è brutto, tutto ciò che è peccato, tutto ciò che è schifoso, tutto ciò che non è giusto, tutto ciò che non è bello. Io non lo posso fare. C'è qualcuno oggi che sta a dire: il Vangelo è una cosa, la morale è un'altra. Ma diciamo, stupidaggine, no? La Chiesa è sempre stata maestra di fede e di morale. E se tu hai fede, hai una certa morale. Se non hai una certa morale, significa che non hai fede. Tutto qui. Allora, queste persone, appena sono toccate da un'esigenza morale un pochino pesante, finisce tutto l'entusiasmo, tutte le cose. Perché? Beh, io non pensavo che fosse così seria la cosa. Ma Gesù non ci ha amato per scherzo. ci ha amato con una serietà tremenda e chiede da noi serietà. Diceva Sant'Angelo da Foligno, e quella frase le fece ferire il cuore proprio in modo tremendo, le disse: io non ti ho amato per burla, non ti ho amato per scherzo, no. Poi ci sono quelli che hanno più terra e il terreno entra dentro e il seme entra dentro, quindi prende vita, prende, è andato in profondità, sì, ma non era solo il seme, c'erano altre cose, c'erano altri attaccamenti, e lui vuole stare solo. Com'è bello quando si mostra che l'arca dell'alleanza fu rubata dai filistei, grande festa, e gli ebrei che non riuscivano a capire: noi amiamo Dio, lo serviamo, siamo andati in battaglia con l'arca dell'alleanza, che vuol dire la presenza di Dio, e questi ci hanno vinto. Uno sconvolgimento nella fede, sconvolgimento totale, perché dice: ma Signore, ma dov'è la tua potenza, dov'è? Poi però capirono, perché i filistei gliela ritornarono l'arca. Sapete perché? Perché l'avevano messa insieme a tutti i loro idoli. C'era l'idolo delle mosche, l'idolo di quel di Baal e di quelle altre cose lì. Bene, ogni mattina trovavano tutti gli altri idoli per terra. Non ci può stare Dio con gli idoli, non ci può stare Dio con gli idoli. E alla fine quelli si stufarono e dice: sentite, ritenete là. E così quel seme, se c'è un altro attaccamento forte, e Gesù ce lo dice qual è, no? Ce lo dice: la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza. Soffro con una parola: se tu non sei libero, se sei attaccato alla preoccupazione del mondo, alla mondanità, è troppo preoccupato per i soldi, non ci può stare Gesù e Mammona. Sì, si può convivere, ma fino a quando? Come Gesù ce l'ha detto, no? Non si può servire due padroni. La domenica servo il Signore, magari faccio pure la comunione, e poi tutta la mia vita corre in un binario diverso. Come quella intervistata alla televisione, su, parlo di una ventina d'anni fa, su un qualcosa della morale cristiana, e questa rispose in un modo non cattolico. Allora l'intervistatore gli disse: ma lei è cattolica? Dice: sì, ma lo sa che la Chiesa dice che questo non si deve fare? Ma che vuole? La fede è una cosa, la vita è un'altra. Per quanti di noi la fede è una cosa e la vita è un'altra? Cioè che non c'è conseguenze morali, non c'è conseguenze morali, cioè non c'è conseguenze di fatica, di sacrificio. Un Gesù così bello, schiodato, risorto senza più le piaghe della sua passione. Ma non è il vero Gesù, non mi salva quello, non mi salva, non salva nessuno. Per salvare devi avere le mani bucate, il cuore squarciato, i piedi bucati, e te li devi far bucare pure tu, nell'amore per Lui, nell'amore per Lui. E devi liberarti di tutte quelle altre cose che stanno lì insieme con Gesù e che Gesù non sopporta, non sopporta. Voi pensate, quelli erano pagani, quella era una sala dove c'erano tanti idoli, ma quando la sala non è sana nel tuo cuore, e quando non sono gli idoli pagani ma sono gli idoli di un cristiano, questo fa tanta amarezza al cuore di Gesù. Non ci sta bene lì Gesù, non ci sta. Stasera, prima di andare a letto, chiedetelo: ma Gesù, ci stai bene tu nel mio cuore? Ci stai a tuo agio? O ci sono qualche altra cosa che ti dà fastidio? E sapete perché non glielo chiediamo? Io vorrei sapere, la prossima domenica magari, da fare una specie di, come si dice, di inchiesta. Chi gliel'ha chiesto? Non lo facciamo, dico per scherzo, no? Ma sapete perché non glielo chiediamo? Perché non vogliamo far sul serio. Questo è l'unico motivo. Sì, una cosa così. Facciamo come quella vecchietta che, entrando alla chiesa, c'era, adesso sono sparito un po' tutto, ma c'era la statua di San Michele Arcangelo con la cosa lì, con l'arancia, con il demonio sotto, dà un bacio a San Michele, poi dice: lo dà pure al diavolo. Non si sa mai, no? Non si sa mai. Quanti siamo impastonati così? Quanti siamo impastonati così? E allora poi c'è il terreno buono, e lì c'è Maria, la verginità di Maria, e questa capacità di ricevere il seme della parola. E questa verginità noi l'abbiamo ricevuta nel battesimo. Nel battesimo partecipiamo tutti alla verginità di Maria. E il nostro cuore perché ci è stato dato? Per essere ferito dalla parola, perché il divino seminatore possa gettare in profondità senza trovare altro, solo lui, e prendere piede. E allora sì che la nostra vita sarà diversa, e allora sì che godremo del compiacimento del Padre. È la cosa più bella che ci può essere, sapere che il Padre mi guarda e mi dice: ma che bravo figlio che ho, ma che brava figlia che ho. Ogni tanto incontro, come stamattina, un bravo figliolo che si viene a confessare, dopo viene la mamma, figliolo di 40 e più anni, poi viene la mamma, e mentre usciva gli dico: quello era suo figlio, sì. Io ho detto: che bravo figliolo che ha, gli occhi gli si sono, no? Ma a noi, quando sappiamo che quello di lassù ci guarda e ci dice: ma che bravo figliolo che ho, ma che bravo figlio che ho, che brava figlia che ho, questa è la gioia più grande che possiamo avere. E tutto questo è il nostro possesso dal giorno del battesimo. E Maria ci è stata data per questo, perché non cessi mai su di noi lo sguardo benevolo, compiaciuto del Padre, che dice a ciascuno di noi: ma che bravo figlio che ho, ma che brava figlia che ho. Amo. Ringrazio coloro che ci hanno accompagnato nel corso che abbiamo concluso mercoledì. È stato un momento molto bello, 9 giorni di ritiro. Il prossimo corso inizierà il 3 agosto, c'è ancora forse 1-2 posti liberi, non di più. Se qualcuno volesse avere la gioia di fare questa esperienza, sappia che ancora c'è questa possibilità. Poi l'altro sarà a settembre, l'ultimo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a tutti.